Comunque, sindrome del piedistallo, che cos'è? Chi ce l'ha? Ma ce l'abbiamo tutti? O forse no, o forse confondiamo con altre cose. Questa sera lo chiediamo alla psicologa psicoterapeuta Sabrina Smrekar. Dottoressa, buonasera.
Buonasera.
Buonasera a voi.
Buonasera. Eccoci. Io spero che qua, lei possa smentire Elsa Toppi, che dice che ce l'abbiamo tutti. Però ecco.
No, dico però che è molto comune.
La sindrome del piedistallo un po' già si intuisce, no? Ma di cosa si tratta?
Allora, innanzitutto sul ce l'abbiamo un po' tutti, poi magari ci torniamo su. Dovendo andare a mettere a fuoco intanto di cosa si tratta, la parola stessa ci dice che si tratta di un comportamento o un atteggiamento comunque anche abbastanza diffuso, che è caratterizzato da il porsi comunque un gradino sopra gli altri, da qui la parola piedistallo, con l'intenzione di ostentare una superiorità e quindi dichiarando di essere migliori e alla base di ciò esprimere dei giudizi o dei pareri che sono generalmente negativi su altre persone. E quindi questo è un po' per definire qual è l'atteggiamento e il comportamento che c'è dietro.
Insomma, mica una cosa bella, dottoressa?
No, assolutamente no, direi. Non è bella né per chi lo... diciamo che non è bella né per chi agisce,
né per chi sta vicino a queste persone,
ma direi neanche per chi agisce, perché diciamo anche che dietro un atteggiamento del genere c'è comunque una situazione di disagio personale.
Certo. Di solito è sempre così, però è il primo che punta il dito è colui che magari
pensi che io pensavo invece fosse una noi pensavamo qui in realtà che fosse una sindrome un po' diversa.
Allora, diciamo sì, diciamo che c'è da fare un distinguo, perché esiste appunto una sindrome che nasconde un tratto patologico che è diversa da una tendenza che può essere più o meno diffusa, che non ha patologia dietro. E rispetto al tratto più spiccatamente diciamo patologico, io direi che ho sentito prima parlare di io. La parola chiave è in questo comportamento è proprio l'ego, questa entità così pervasiva che diciamo un ego ipertrofico, si dice, smisuratamente alimentato, che deve continuamente mostrare a se stesso o agli altri di essere capace o di essere più capaci degli altri, e che porta la persona poi ad entrare in competizione frequente nelle relazioni, qualunque parliamo di relazioni a livello trasversale, quindi dalle relazioni in ambiente lavorativo, amicale,
sportivo,
di coppia, fino ad arrivare appunto a un comportamento esasperante per dimostrare di essere un po' eccellenti, quindi la propria superiorità.
Certo.
Ma questo porta ovviamente a delle problematiche a livello relazionale.
Deve essere
no?
pure stancante, no, dottoressa? Dover dimostrare o tentare di dimostrare di essere sempre i primi o i migliori.
Io penso di no, per chi lo fa, perché poi si autoalimenta, no, con queste...
Si autoalimenta, però è stancante effettivamente, nel senso che poi chi agisce così è sottoposto continuamente ad uno stress.
Chi ve lo fa fare?
Mamma mia.
Ha capito tutto la Toppi, dice io proprio
basso,
non mi ci metto.
No, io sono tutt'altro.
Il basso profilo è sempre
low profile,
migliore.
Noi perché siamo poi, proprio fautori
poi,
del low profile.
Poi quando fai bella figura invece fai una dimostrazione
e sostenitore.
Migliore. Senta, dottoressa, ma una volta saliti in vetta, in preda al vizio del giudizio e della critica ad ogni costo, diventa molto difficile scendere?
Ma dunque, diventa molto difficile scendere perché è un appunto un'autoalimentazione, però bisogna poi fare attenzione perché si può precipitare nel momento in cui ci sono le disconferme, quindi quando ci si trova in relazioni o in situazioni che disconfermano questa eccellenza,
diciamolo, sconfessano proprio, siamo...
sì, allora l'effetto, diciamo che come si può salire alle stelle di fronte ad un appagamento personale, di riconoscimento sociale, così quando non c'è questo riconoscimento si scende in situazioni di di autocommiserazione, di forte disagio, fino ad arrivare anche a sviluppare delle forme depressive.
Mm-hmm. Dottoressa, per salire sul pulpito, scusi, e additare un po' il prossimo, no? Quasi senza pietà, bisogna avere una certa predisposizione oppure di punto in bianco può capitare a tutti? Cioè, c'è qualcosa che può far scattare questo meccanismo?
Sì, diciamo che di fondo, ritornando alla parola ego, di solito un ego molto forte, molto predominante, lo potremmo collegare a un'altra parola che noi ritroviamo nel campo della psicopatologia, che è quella del narcisismo. E anche qui dobbiamo fare un distinguo, perché quando si tratta di un narcisismo prettamente patologico, ci troviamo di fronte ad una persona che ha avuto delle sofferenze nell'età evolutiva, quindi una persona che ha avuto nelle prime relazioni affettive un disagio nella relazione di riferimento, con la figura di riferimento, e quindi in genere poi può essere la figura materna, quindi c'è un'aspettativa da una figura genitoriale, generalmente materna, o troppo elevata nei confronti di un figlio, in quanto viene caricato di aspettative esagerate, o all'inverso, quando c'è un'assenza e quindi una anaffettività. Per cui può accadere che in questi casi si sviluppi un'insicurezza, la convinzione di fondo di non essere amato, di non meritare amore. Questo a lungo andare, se resta come un trauma irrisolto, può ledere la stima di sé e lasciare un problema, un tratto problematico a livello di personalità. E quindi
i cosiddetti piedi d'argilla del narcisista.
Esatto, una ferita narcisistica importante. Questo può essere la base che poi determina dei comportamenti nelle relazioni con gli altri in età adulta. E quindi la necessità poi di trovare sempre, di voler trovare sempre una conferma del proprio valore all'esterno. Questo ovviamente fa sì che si creino delle relazioni falsate, perché sono tutte riconducibili a questo bisogno.
Perché si cerca di dare e mostrare solo il meglio di sé, quindi non ci si mostra a 360 gradi, ecco, forse, no?
Sì, più che altro non c'è un contatto empatico, in questi casi non c'è la capacità di mettersi nei panni dell'altro, e quindi l'altro viene un po' vissuto nella relazione in funzione di un appagamento di questi bisogni personali. Dobbiamo però considerare che c'è anche un narcisismo sano ed è un comportamento, il comportamento del narcisista sano è di una persona che non ha sviluppato una patologia di questo genere, che può aver avuto anche all'inizio delle spiccate caratteristiche di sicurezza di sé, di tendenza comunque a essere al centro dell'attenzione, ma le ha, grazie forse all'incontro di persone riferimento positive o nel corso della crescita di persone adulte, quali insegnanti, figure di riferimento che lo hanno portato a sviluppare questi aspetti in senso positivo, e allora ci troviamo di fronte a chi può avere successo in un ambiente anche lavorativo, perché è molto padrone di sé, crea una buona leadership grazie a queste caratteristiche. Allora qui forse rientriamo appunto in questo narcisismo sano.
Quindi, dottoressa, abbiamo capito in realtà che quando è patologico si nascondono dietro magari tutta una serie di problematiche ben più profonde. Allora noi invece, per i nostri radioascoltatori, vorremmo in questo 2020 un buon consiglio per vivere meglio, almeno con noi stessi, ecco.
Un buon consiglio può essere quello di iniziare a molto, molto, non è semplicissimo poterlo dare in carattere generale, quindi però generalizzando si può dire che iniziare a prestare attenzione all'esterno e alle persone con le quali ci relazioniamo, tenendo conto della loro esistenza, provare un po' a decentrarci, ecco, e a non basare le relazioni esclusivamente in maniera autocentrata, ma provare a riconoscere l'altro e a mettersi nei panni degli altri, questo può essere un buon inizio per creare delle relazioni a tutti i livelli più soddisfacenti e
bene,
più sane.
Quindi ricordarsi comunque che una relazione di qualunque tipo include l'altro, quindi non solo noi stessi, direi è fondamentale. Benissimo, allora noi ringraziamo questa sera la dottoressa Sabrina Smregar per essere stata con noi, per averci un po' delucidato su questa sindrome e per questo prezioso consiglio. Ragazzi, ricordate, la relazione include anche l'altro, quindi oltre ai nostri bisogni esistono anche quelli degli altri. Bene, grazie dottoressa e buonasera.
Grazie ancora.
Grazie a voi, buona serata.